Una breve conclusione che è impossibile, tuttavia occorre tentare, in attesa di riprenderla e approfondirla, al termine della quale, dopo il break, che diventa ormai un'esigenza insopprimibile dal punto di vista dell'essere reale, ci vedrà coinvolti in un dibattito che potremo svolgere con quella serenità che il ritmo incalzante delle relazioni non ha del tutto concesso in questi 2 giorni. Ritengo che l'asse centrale portante di questi nostri incontri e di queste relazioni, degli interventi che abbiamo condiviso, possa essere così espresso. Abbiamo constatato come il pensiero di Rosmini, la sua figura, la sua elaborazione, non può e non è da ricondurre, non può essere ricondotta a delle impostazioni precise. Quanto piuttosto occorre rileggere le impostazioni del pensiero contemporaneo nei vari argomenti, nelle varie discipline, nelle varie materie, con Rosmini, e per ricomprendere Rosmini con Rosmini e così rigenerare l'epoca. Tutti gli autori che sono stati affrontati, tutte le discipline che sono state sondate, credo ci restituiscono proprio questo fatto. Rosmini è un pensatore così enciclopedico, così preciso, così profondo, così vasto, che il tentativo di ricondurre il suo pensiero a una qualche corrente, in qualsiasi disciplina Rosmini venga interpellato, è un tentativo destinato ad essere decostruito e ricostruito, ricompreso. Non si può ricondurre Rosmini a delle impostazioni, quali esse siano anche le più avanguardistiche e le più aggiornate, comprese quelle discipline, quei settori del sapere che si sono sviluppati dopo di lui. Questo credo sia il guadagno più importante in una comprensione alla luce di quanto ci indica la fides et ratio del pensiero del Roveretano per il futuro, il presente della Chiesa e della cultura contemporanea. Se con varie sfumature la nostra interpretazione della nota 58 delle cinque piaghe della Santa Chiesa che abbiamo riportato nel Dépliant del convegno sta e non cade relativamente al rapporto tra la cultura, la politica e la Chiesa, se ci troviamo all'inizio di una epoca di marcia che esige un periodo organizzatore quale quello che stiamo attraversando, il lavoro di far sì che Rosmini sia compreso con Rosmini nel momento in cui lo si confronta con le impostazioni del pensiero contemporaneo, è tale da offrirci una capacità generatrice di un nuovo umanesimo, il quale nuovo umanesimo che emerge dalla misura di Rosmini con il pensiero contemporaneo è tale da valorizzare il positivo del post-umano. Postumano come un ambito che è stato probabilmente non dettagliatamente definito, misurato, considerato nelle proprie articolazioni genetiche, tuttavia certamente un postumano che non è tout court di per sé anti-umano o disumano. Ma è un post-umano non nel senso di non aver più bisogno di Rosmini, cosa di cui la modernità ha tentato e forse non solo la modernità ha tentato di far a meno, e non soltanto valorizzare il positivo del post-umano, può accadere in virtù della capacità generatrice del paradigma che abbiamo individuato, ma anche la capacità e la possibilità di decostruire quello che di antipersonalistico si trova nel post-umano. sia in termini, se vogliamo, analitici, sia in termini ontologici, sia in termini metafisici, sia in termini ermeneutici, fenomenologici e di tutti i tre gli ambiti che abbiamo considerato. Piuttosto, ciò che di antipersonalistico si trova all'interno del post-umano va ricompreso come un reagente che permette di cogliere ciò che è relativo alla verità dell'uomo e di Dio che si trova nella riflessione di Rosmini. Ora, gli ambiti trovano una cifra, direi, di articolazione complessiva in ciò che il pensiero contemporaneo ritiene relegabile alla sfera più privatistica del religioso, cioè la liturgia. La liturgia in realtà si attesta, per il nostro discorso, come quell'ambito nel quale riscoprire la centralità della volizione come connotazione e denotazione affettiva dell'assoluto. L'assoluto è originariamente affettivo e questo ci permette di cogliere come la fenomenologia, come alveo di ricerca, costituisca lo strumento euristico della ricomprensione del passaggio sintesistico tra l'intellettivo e l'affettivo per rileggere il volitivo come trascendentalità non contraddittoria dell'affetto stesso in quanto vittoria sul male e sul peccato. In questo credo c'è un passaggio forse vorticoso, forse acceleratissimo, ma se l'assoluto è affettivo originariamente e se la fenomenologia funge effettivamente, cosa che resta da ulteriormente sviluppare nella sua fondatività, da strumento euristico per ricomprendere il passaggio sintesistico tra l'intellettivo e l'affettivo, allora vuol dire che la sconfitta del male e del peccato è il toglimento della contraddizione di agape sperimentata dalla fatica della teodicea a giustificare Dio di fronte all'enigma del male e della sofferenza. E dunque non senza il principio di non contraddizione, ma proprio con la possibilità e la capacità di portare nell'affettivo la non contraddittorietà dell'essere ideale, reale e morale. Questo passaggio diventa, a mio giudizio, e concludo e vi ringrazio della pazienza, diventa tale da far cogliere come la teologia, la filosofia sono co-originarie in senso non contraddittorio e non antinomico e non depauperistico dell'autonomia delle discipline. Ed è un aspetto questo che sia la teologia sia la filosofia non hanno ancora, mi permetterei di dire, né esaurito né adeguatamente istruito. Proprio perché parlare della teodicea a partire dall'affetto conduce senza la trasponibilità nel morale dell'ideale ad una aporia che neppure con gli strumenti non sintesistici della teoresi della non contraddizione può essere colto e per cui facilmente, direbbe il Sequeri, diventa rimosso non a livello teoretico ma a livello sapienziale. Dunque, sono questi passaggi che a mio giudizio permettono una ricomprensione dei termini che abbiamo espresso nell'introduzione, quali relazione, corporeità, libertà, bellezza, amore, persona, diritto. Credo che abbiamo molto lavoro davanti, non ci spaventa, e ci lasciamo assistere e guidare dalla provvidenza. Così concluderei con un grazie a tutti.